Spinazzola. Io non so se a questo punto, diciamo, Falzini è pronto per prendere il posto di Spinazzola, però nel frattempo ce l'abbiamo al telefono. Ciao Gianluca, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Nico, buon pomeriggio a tutti.
Ti piacerebbe giocare al posto di Spinazzola stasera, di la verità?
Sì, sì, assolutamente sì, penso sia un evento fantastico, no? Per ogni giocatore. Spinazzola, devo dire che sta facendo un europeo, ma il campionato è una stagione meravigliosa, e infatti, insomma, su di lui ci sono i più grandi club europei. Credo che è meglio che giochi Spinazzola stasera che Falzini per l'Italia. Spero, insomma, che faccia quello che sta facendo da tempo,
sì,
cioè la differenza nel suo ruolo.
E tra l'altro è proprio un esterno moderno, no? Perché comunque sia, innanzitutto lui nasce come piede destro e comunque gioca a sinistra con la stessa facilità di come giocherebbe, no, sull'altra fascia, cioè bravissimo sia col sinistro, con il destro, attacca la profondità, e ne parlavo anche ieri con Pierpaolo Bisoli, secondo me è cresciuto tanto anche nella lettura dell'azione, perché non è il classico giocatore, no, che prende, mette la quarta, va in accelerazione, salta l'uomo, ma quando arriva in fondo alza la testa, che secondo me è il sintomo del grande giocatore, e mette la assist dentro. Quindi oggi abbiamo Spinazzola come un elemento completo, no, in tutte e due le fasi.
Sì, detto bene, sì, chiaramente è più bravo nella fase di possesso che di quella di non possesso. Non è, con tutto il rispetto, insomma, non è Maldini, però è un giocatore che, come hai detto te, nel calcio moderno ha le caratteristiche per fare la differenza. Credo che come esterno basso, credo che molto gli sia stato dato anche dal fatto che da ragazzino, quindi parlo delle giovanili del Siena e poi in quelle della Juventus, ha sempre giocato attaccante esterno, mai esterno basso, e non sempre a piede invertito. A volte giocava, insomma, per usare un vecchio termine, alla destra o attaccante esterno di destra. E questo l'ha aiutato molto, perché comunque quando non ha la palla non sempre si inserisce esternamente per poi puntare, come deve alzare la testa, fornire assist o andare al tiro, ma taglia bene anche il campo. E sinceramente, a livello fisico, io mi ricordo le parole di Gasperini, che appunto dice che Spinazzola all'epoca era il giocatore con la velocità ciclica, o meglio detto, velocità più alta di tutta l'Atalanta. Di quella rota dell'Atalanta, e io credo, appunto, come hai detto te, che Spinazzola sia un giocatore veramente completo e che possa, oggi come oggi, possa dare una grande mano all'Italia.
Tra l'altro ci arrivano anche dei messaggi al 331-8200-213. Gianluca, caro direttore e Raimondo, che era prima insieme a me proprio qua in diretta, il Belgio non è il Brasile 70 o il Brasile dell'82 che poi riuscimo anche a superare. È ovvio che le partite si vincono sul campo e non a chiacchiere, ma secondo me siamo perfettamente in grado di potercela giocare e anche di batterli. Temo ci saranno i supplementari, ma sono fiduciosi. Certo, la qualità... Io devo dirti, non so se sei d'accordo con me, però secondo me la qualità complessiva del Belgio è leggermente superiore a quella dell'Italia. Poi magari tu puoi essere non d'accordo con me.
No, io credo che forse nel reparto offensivo, se consideriamo De Bruyne e Lukaku e Eden Hazard, i tre attaccanti, sì, sicuramente davanti sono superiori a noi come talento e come potenziale. Però ripeto, i quattro difensori e il portiere, anche se Courtois è un ottimo portiere, per l'amor di Dio, però i quattro difensori e il portiere, secondo me, noi siamo leggermente superiori, e i centrocampisti hanno dei buoni centrocampisti, ma i nostri, secondo me, sono veramente superiori. Infatti, secondo me, la differenza stasera si vedrà a centrocampo, oltre il fatto che hanno un modo di vedere calcio, parlo del Belgio, completamente opposto, no? È l'antitesi dell'Italia, perché l'Italia gli piace partire da basso, fare possesso palla, dominare la gara con la palla a tre piedi. Loro fanno ripartenze, o come si diceva una volta, contropiede. Ora è modè dire contropiede, però è la stessa cosa. Fanno delle grandi ripartenze con questi giocatori, con Carrasco, insomma, con questi giocatori molto veloci, con Lukaku che è una forza della natura, e con gli inserimenti di De Bruyne e di Hazard, a me sono concesso che giochino stasera.
Sì.
E quindi, insomma, io penso che i centrocampisti italiani sicuramente hanno più palleggio, chiaramente meno davanti, meno velocità, meno forza fisica, perché comunque per me De Bruyne è il centrocampista moderno più forte del mondo. Chiaramente se sta bene non è semplice da prendere, da marcare, ma vediamo, sono d'accordo anch'io, non è il Brasile del 70, quindi possiamo tranquillamente giocarci la partita.
Tra l'altro giustamente la UEFA non ha dato il gol a Jordi Alba ma autogol di Zaccaria, perché effettivamente la palla insomma era sicuramente nel giro d'orizzonte della possibile presa di Sommer, e poi c'è stata una deviazione assolutamente decisiva che ha ingannato il portiere della Svizzera. 42esimo minuto di gioco, la Spagna sempre in vantaggio per 1-0 sulla Svizzera a San Pietroburgo. Tornando e chiudendo il discorso sul Belgio, non credi che anche per loro è un po' l'ultimo treno? Perché è da tanto tempo che si dice ma quanta qualità, ma che generazione di giocatori importanti che hanno, però ancora non hanno mai vinto nulla, per cui forse oggi il Belgio ha un'ultima chance di dire posso andare a vincere qualcosa in una manifestazione come l'europeo.
Ma Nico, guarda, io ti dico sì, sono d'accordo con te, però non ci dimentichiamo che fra un anno ci sarà il mondiale, quindi questa generazione avrà un'altra grandissima opportunità, sinceramente anche più grande di quella di stasera, e devono iniziare, come hai detto te, a rendere sul campo, quindi in maniera poi importante quello che si dice, no? Sulla carta, cioè come hai detto te, questa è una generazione di fenomeni, è la squadra, loro dicono, più forte, una delle più forti mai state in Belgio, però poi la devono trasformare in risultati, e sicuramente stasera hanno una grande opportunità, fermo restando che secondo me giocheranno contro la squadra, no, perché sono italiano, che ha espresso il miglior calcio fino adesso all'europeo, e non sarà semplice fare vincere contro l'Italia. Poi è normale, si ribatte sempre lì, solo l'Olanda di Cruyff, dell'arancia meccanica, è rimasta nella storia del calcio pur non vincendo niente. Tutte le altre squadre che non hanno vinto niente non sono rimaste nella storia, quindi se vogliono entrare nella storia devono cercare, ma anche nella storia del loro paese, devono cercare di tramutare in fatti il potenziale che hanno.
Gianluca, voglio rimanere un po' anche su quella che potrebbe essere la squadra, la formazione che manderà in campo Roberto Mancini. Insomma, le indicazioni ci dicono il rientro di Giorgio Chiellini, che secondo me è fondamentale anche per provare ad arginare la forza fisica di Lukaku, però davanti Chiesa sembra aver superato Berardi, e in tanti abbiamo detto e pensato, certo Chiesa è uno che spacca le partite, averlo dalla panchina può essere un vantaggio, però lui, credo, in questo caso lui, intendo Mancini, abbia deciso di mandarlo in campo dall'inizio. Condividi questa scelta?
Ma sì, allora io ti dico due cose, Nico. Allora, la prima cosa, il termometro vero della squadra dei giocatori ce l'ha solo Roberto Mancini e il suo staff, e quindi noi possiamo solamente carpire, no? Sì. Quello che sono gli umori o il momento psicologico dei calciatori. Mancini e il suo staff invece lo sanno in maniera perfetta. Berardi secondo me ha fatto 3 partite ottime, l'ultima contro l'Austria non mi è piaciuto tantissimo, e Federico ha dimostrato quest'anno che ha delle potenzialità per essere un campione. Non sono d'accordo con chi dice Chiesa ha le qualità per spaccare la partita eccetera eccetera, perché la terza partita, quella che ha fatto nel girone, ha giocato dall'inizio e ha giocato benissimo, quindi secondo me no, diciamo così, la disquisizione può nascere sul fatto se Chiesa o Berardi, chi sta meglio fisicamente, chi sta meglio mentalmente, però credo che sia in questo momento sia tutto appannaggio di Chiesa, che ripeto ha dimostrato e sta dimostrando soprattutto quest'anno che ha le potenzialità per diventare un campione.
Ed è cresciuto molto alla Juve.
Bravo, perché ti volevo dire, no, parliamoci chiaro, se quest'anno la Juventus non avesse avuto Chiesa più che Ronaldo, io credo che non sarebbe, al di là della Rakiri che ha fatto il Napoli l'ultima partita di campionato, la Juventus sarebbe arrivata a sesta o settima, perché Chiesa e anche in Champions ha risolto tante situazioni, ha fatto un'annata strepitosa, credo che si meriti, sono sicuro, si meriti di giocare titolare.
Pier ci scrive al 331-8200-213: se facessimo il cambio dei mister non ci sarebbe partita. Mancini con il Belgio vincerebbe l'Europeo a mani basse, considerato che il Belgio non ha un grande allenatore come il nostro. E questo mi dà lo spunto, la considerazione di Pier, per dire che secondo me il grande merito di Mancini, poi voglio sapere il tuo pensiero, è quello di aver trasformato l'Italia come se fosse un club di Serie A. Cioè si gioca allo stesso livello, cioè nel senso, a volte mi sembra di vedere l'Atalanta, tanto per fare un esempio.
Sì, fino a un certo punto, e ora ti spiego. Il discorso è questo: l'Atalanta è una squadra che palleggia molto meno dell'Italia.
Sì, sì, era per dire, insomma, spumeggiante, veloce, rapida, ecco.
Sì, no, no, ha un gioco offensivo, entrambi hanno un gioco offensivo, hanno una, diciamo così, vogliono dominare la gara con le proprie caratteristiche, appunto. L'Atalanta la domina con la verticalità e con le corse, con i duelli. Mancini, la squadra di Mancini cerca di dominare la gara col possesso palla e anche con la verticalizzazione, ma più che altro con il possesso palla. Io credo, non sono d'accordo su fare una specie di comparazione, insomma, fra Martinez e Mancini, perché non ci scordiamo che Martinez, prima di passare nella nazionale belga, se non sbaglio, Nico, fece grandi cose con l'Everton.
Sì.
Il discorso, ma il discorso è lo stesso. Mi verrebbe da dire che se Martinez in quegli anni gli fosse stata data l'opportunità di allenare il City come ha allenato Mancini o un'altra squadra di quel calibro, non possiamo dire questo. L'unica cosa che possiamo dire è che l'Everton era una squadra di, all'epoca, non come adesso, di seconda barra terza fascia della Premier, ed è riuscito a portarla a ridosso di delle squadre della prima fascia. Quindi è un grandissimo lavoro, ha il suo modo di fare calcio. È un modo, appunto, come hai detto te, di chiudere gli spazi, di aspettare che la squadra avversaria sbagli, quindi non va a prendere la palla, a riconquista, va alla ricerca della perdita da parte dell'avversario del tempo e dello spazio di gioco, in modo tale che una volta che loro riescono a riprendere la palla, ripartono e ripartenzo. Ma è un modo di fare calcio, che non è la bestemmia, è un modo di far calcio per le caratteristiche che hanno i giocatori del Belgio.
Sì. Gianluca, in questo europeo c'è stata la clamorosa eliminazione, no, della Francia. Nessuno si aspettava, era la grande favorita, quella che tutti si aspettavano potesse andare a vincere l'europeo. In tanti hanno detto, però quella è una grande squadra, nel senso intesa come individualità, ma poi a livello di gruppo troppi personalismi. Può essere una spiegazione, è stata solo casualità?
Stronzata, perché allora gli dico, a chi dice questo vorrei fare una domanda: mi dici la differenza di giocatori da Russia 2018 che hanno vinto la Coppa del Mondo e quella di oggi, tranne Benzema, che è uno dei tre o due centravanti di movimento più forti al mondo, insieme a Lewandowski. Ma che questa è una cavolata allucinante, la verità.
Quindi
è
secondo te cosa c'è dietro questa eliminazione?
Per individualità, Nico, era non la prima, era la prima, la seconda, la forte dell'europeo. Per individualità, il discorso è che questa volta non hanno giocato da squadra come in Russia, il concetto, sono stati presuntuosi.
Ecco, quindi non hanno giocato da squadra, quindi però in questo senso, quindi no, condividi il concetto, cioè nel senso che mentre in Russia sono stati squadra, stavolta forse non lo sono stati, questo volevo intendere.
Sì, sì. Ma per un motivo, perché in Russia dovevano vincere e oggi, che ieri sono presentati a fare l'europeo con la corona di campioni del mondo in testa, e quindi sono presentati con presupponenza. Ma io ripeto, per il talento che hanno in Francia, i giocatori francesi erano almeno la prima e la seconda squadra da battere insieme, cioè quel talento lì non ce l'ha nessunissima squadra europea. E ripeto, fino a mezzo ci sarà il mondiale in Qatar, quindi non penso che la Francia divisa il talento, perché va a dicembre, cambieranno tantissime cose, però come talento per me sono stati presuntuosi. Perché? Perché avevano la pancia piena oggi, in Russia dovevano ancora vincere e hanno giocato più da squadra, con più equilibrio, ma
assolutamente
contro la Svizzera avevano la partita in mano, poi se la sono fatta sfuggire, questa è la verità.
Senti, invece volevo arrivare anche a parlare un po' con te di questa svolta che c'è stata, perché l'anno prossimo, caro Gianluca, vedremo un girone di ritorno con un format diverso, cioè sarà un girone di ritorno asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto al girone d'andata. Cioè, in pratica, che succede? Che le partite del ritorno saranno diverse da quelle di andata, sia come ordine sia come composizione all'interno dello stesso turno. Che ne pensi?
Questo... Scusa, è una cosa che non ti so dire, nel senso che bisogna provarla, Nico, bisogna provarla. A me sinceramente non mi fa impazzire, devo essere sincero, però secondo me l'hanno fatto per dare un pochino più di, prendere più intrigante, prendere più emozionante, sì, appunto, il campionato. Detto questo, non lo so, cioè lo dovrei provare, non è che sono scettico.
Sì, no, anch'io sono sul momento, ti devo dire la verità, Gianluca, mi ha lasciato un po' perplesso, perché noi siamo abituati, no? La prima giornata era andata, la prima giornata del girone di ritorno, che ormai è una vita, insomma, eravamo ragazzini, funzionava così, probabilmente forse anche il tempo moderno, cioè il tempo che passa e che bisogna anche adeguarsi, perché non è la prima volta che accade in Europa, ci sono altri campionati che già l'adottano questa soluzione, questo format.
Sì, sì. Ecco, vorrei chiederti quali altri campionati adottano questa soluzione. Non penso la Liga, non penso la Premier, non penso la Bundes.
Ma guarda, dal comunicato che ci arriva, dice: nuovo format, te lo leggo testuale da tutto mercato web, già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligana, avrà una particolare novità, cioè il girone di ritorno asimmetrico. Però non voglio entrare nel dettaglio, perché questa è una notizia che comunque è arrivata da poco, quindi magari la approfondiamo, per cui non ci infiliamo in un terreno che ci potrebbe portare a dire cose sbagliate. Però insomma, tendenzialmente aspettiamo, cioè valutiamo, no, come potrebbe essere questa novità di avere un girone di ritorno rispetto al girone d'andata. Ecco, è comunque una novità, no?
Sì, infatti, secondo me, ti ripeto, lo stanno facendo per dare più appeal e più interesse ad un campionato. Questo sì, mi viene in mente. È l'unica cosa, appunto, che visto che ultimamente stiamo un po' scimmiottando le NBA. Neanche in NBA succede una cosa del genere, quindi non lo so, è proprio una novità in senso assoluto.
E vedremo,
Nico, sì. vedremo. Bisogna, le novità, come credo che come al solito all'inizio daranno un po' fastidio, perché appunto è una novità, no? Quando sei abituato a fare un determinato tipo di cose e te le cambiano, non sei più, non ti senti più a tuo agio, non ti senti più nella tua zona di comfort. Però può darsi che sia una cosa migliore, ecco, se ha una miglioria da questo punto di vista. Vediamo, prima di giudicare bisogna vedere. Il momento che tu insomma, poi sarà in atto questo cambiamento, allora potremo giudicare e dire sì, è meglio, no, è peggio.
Allora, io voglio portarti, prima di chiudere questa nostra parte che ci porterà all'inizio del secondo tempo di Svizzera-Spagna con la Spagna in vantaggio per 1-0, a Gianluca Falzina, allenatore della Primavera, perché comunque tu hai chiuso la tua esperienza con la Regina, e vorrei un bilancio di questa stagione che chiaramente non è stata facile per nessuno, proprio perché comunque c'è stato il Covid, le cose sono andate per le lunghe. Com'è il bilancio di Gianluca Falzina?
Guarda, Nico, no, sicuramente positivo, perché sono cresciuto io, insomma, tantissimo. Abbiamo avuto un'annata, secondo me, particolarmente difficile a Reggio. Noi siamo stati più di 100 giorni fermi per via del Covid. La società ha deciso di non farci allenare e a metà febbraio se n'è andato il responsabile del settore giovanile. Quindi diciamo che gli ultimi 3 mesi e mezzo di stagione ci siamo autogestiti con i segretari. Detto questo, sono contento, perché abbiamo fatto dei miglioramenti veramente notevoli. Eravamo la squadra più giovane del girone, avevamo dei ragazzi che fino a 3 mesi prima giocavano dei dilettanti qua in Sicilia o in Calabria, e alla fine siamo riusciti ad arrivare terz'ultimi e soprattutto a mandare 2 ragazzi per 3 volte in panchina con la prima squadra, e questo sinceramente è l'aspetto migliore, più preponderante. Mi inorgoglisce, perché io e il mio staff abbiamo fatto veramente un lavoro importante per riuscire a dare questi ragazzi alla prima squadra, e questo, ripeto, è stata un'annata dove sono cresciuto da tutti i punti di vista.
E a questo punto che cosa ci dobbiamo aspettare per l'immediato futuro? Qualcosa bolle in pentola? Perché cioè, diciamo, l'avventura con la formazione della Regina, con la società della Regina è terminata, con la Primavera hai avuto sicuramente degli ottimi feedback, però ora insomma, diciamo, questa pagina è una pagina chiusa, sei pronto a nuove esperienze immagino?
Sì, assolutamente, sono pronto a nuove esperienze, il passo successivo sarà crescere ancora, migliorarsi e quindi andare in una società dove mi darà questa opportunità, mi daranno questa opportunità. Questo è il mio auspicio, il mio augurio. Come hai detto te, qualcosa bolle in pentola, però ancora è presto per dire che la pasta è cotta. Speriamo che a breve insomma si possa concludere, si possa sapere e posso iniziare ecco, un'altra pagina del mio cammino, questo sarebbe importante.
Ti faccio proprio l'ultimissima su Vincenzo Italiano, visto che comunque insomma, questo ragazzo dopo aver allenato lo Spezia, averlo portato in Serie A e dopo averlo fatto rimanere in Serie A è diventato il nuovo allenatore della Fiorentina, secondo te che cosa si devono aspettare a Firenze da un allenatore giovane come Italiano?
Allora Nico, guarda, con Vincenzo ci ho giocato 2 anni a Verona,
sì.
E ti dico, anche lì il curriculum, il CV di Vincenzo come allenatore parla chiaro, ha vinto sempre, ho raggiunto l'obiettivo che la società gli aveva prefissato, gli aveva dato all'inizio anno, sia dall'Arvignano Campo, sia al Trapani, sia allo Spezia, ha sempre raggiunto o fatto promozioni, quindi vinto i campionati, oppure si è salvato come quest'anno a Spezia. Io credo che Vincenzo sia un allenatore come tutti, moderno, giovane, gli piace l'1-4-3-3, Zeman ho letto in questi giorni che addirittura ha detto è il mio successore, è quello che mi assomiglia di più, per i tifosi della Fiorentina da una parte me lo auguro perché Zeman è uguale spettacolo, però dall'altra non so Nico se augurarglielo perché tante volte con Zeman le partite finivano non sempre a favore della squadra allenata da Zema e comunque ha vinto poco per il calcio che ha trasmesso e ha sviluppato Zema. Credo che sia più pragmatico di Zeman, nel senso che sia più equilibrato, però i concetti tattici in certi aspetti sono quelli, cioè un 4-3 molto verticale, gli piace raggiungere subito i 3 attaccanti, gli piace essere aggressivo, molto aggressivo con la palla, quando la palla ce l'hanno gli altri, se ben ricordi quest'anno sì. Spezia ha giocato tantissime volte con la linea difensiva dentro la metà campo avversaria,
è vero.
Quindi per l'Italia è una rarità, solo l'Atalanta o l'Hellas di Juric giocavano più o meno così, e quindi ti dico, mi aspetto una squadra di attacco, offensiva, che vogliono coraggiosa, che vuole far gol, che vuole, secondo me, poi tu il termometro ce l'hai meglio di me, vuol ridare entusiasmo ad una piazza che sono anni che insomma ultimamente Firenze è un po' moscia, no? Da questo punto di vista,
insomma, lottare per la salvezza non è il massimo,
soprattutto a Firenze, Nico. Quindi che sono abituati, giustamente, i tifosi fiorentini sono abituati ad altri palcoscenici, ad altri obiettivi. E credo che Vincenzo sia l'allenatore giusto per rilanciare una società che in questo momento ha bisogno di certezze, perché non dimentichiamo che credo che in questo momento la Fiorentina abbia bisogno di certezze, fuori dal campo e in campo.